Iniziamo da capo, da quando è stato fondato lo Stato di Israele. Allora, sappiamo che nel 1948 nasce lo Stato di Israele e con la nascita del nuovo Stato gli ebrei ritrovano la patria nella terra dei loro padri, nella terra santa, e ritrovano un luogo dove radunare tutti gli ebrei di tutto il mondo, in particolare quegli ebrei che sono stati scacciati e non desiderati nei paesi europei, trovano finalmente una patria, un'autonomia, e nasce così lo Stato di Israele, fondato da Ben Gurion. Bene, dopo la nascita dello Stato di Israele nel 1953, per cui 5 anni dopo la nascita di questo Stato, Ben Gurion ha voluto stabilire una legge, una regola, che definisse chi è ebreo, cosa vuol dire essere ebreo. In ebraico si dice Miu Yehudi, chi è l'ebreo? Ovviamente per un ebreo, per un reform, ebreo è colui che si converte secondo le leggi reform. Per cui basta che dice che lui vuole essere ebreo, paga 300 euro a rate, con 10 rate, e lui è diventato ebreo. In America se ne sentono di storie cotte crude. La cosa più simpatica è che probabilmente non c'è un reform, un'istituzione, rabbino reform, che avrà lo standard uguale a un altro rabbino reform. Probabilmente ognuno sarà diverso. Magari uno si accontenta di $2,000, l'altro si accontenta di 1,000 perché è messo male, quell'altro ti dice che devi fare Shabbat, quell'altro ti dice che non basta che tu non vai mai a fare Shabbat. Uno ti dice che non mangi il maiale, l'altro ti dice che devi non mangiare neanche le carne latte. Non si troverà un rabbino reform che farà la conversione come un altro. Perché? Perché non c'è uno status, una legge universale. È una scelta personale, uno più flessibile, l'altro meno flessibile, per cui non è una conversione ufficiale, è una conversione a Dio secondo le leggi di Dio, ma secondo le leggi di quel gruppo, quella sinagoga, quel rabbino, più reform, meno reform, eccetera. Infatti se passeremo ai conservative, lì sono un po' più seri, allora loro lì richiederanno qualche cosa di più, saranno più seri, non si accontenteranno solamente di un pagamento e di una volontà di essere ebreo, vorranno un'osservanza un po' più seria. Se andiamo dall'altra parte dei reform, più fuori, all'esterno, troveremo degli altri gruppi che sono ancora più facili dei reform, che si accontentano ancora di meno. Infatti ci sono i liberali che dicono che basta il pensiero di voler essere ebreo, uno già è considerato ebreo, c'è neanche bisogno di un diploma, di un certificato, di uno studio, di un'osservanza, la volontà è già sufficiente. Ecco, c'è una miriade di possibilità di cosa vuol dire essere ebreo. Per cui, siccome c'è una vasta gamma, noi questa sera vogliamo decidere, vogliamo approfondire questo tema e partiamo dallo Stato di Israele e cerchiamo di capire cosa è successo nella storia dello Stato di Israele. Allora, Ben Gurion dice, come faccio a stabilire cosa vuol dire essere ebreo? Da una parte ho i religiosi, dall'altra parte ho i riformisti, dall'altra parte ho i sionisti, poi c'ho i liberali, poi c'è questo non riusciva, allora ha detto, questo è un argomento talmente delicato che non posso io da solo deciderlo, faccio un sondaggio, mando delle lettere, mando un questionario a tutti gli ebrei più importanti del mondo, tutti gli intellettuali ebrei del mondo, in Israele, musicisti, studiosi, intellettuali, professori, medici, e vedo cosa ognuno mi dirà, e poi in base a questo stabiliremo nello Stato di Israele cosa vuol dire essere ebreo. Ebbene, la risposta che manda questo questionario nel 1953 riceve tante risposte, ma tante risposte talmente diverse una dall'altra che si rende conto quanto l'argomento sia complicato e complesso e difficile, al punto tale che Ben Gurion dice è una cosa così complicata, meglio lasciarla stare. E così Nel 1953, quando il governo avrebbe voluto stabilire una regola, cosa vuol dire essere ebreo secondo lo Stato di Israele, questo argomento viene rimandato perché lo Stato si rende conto che è un argomento troppo difficile, troppo politico, è un argomento che sicuramente potrà accontentare uno, farà scontento gli altri. Se farà contento gli altri, allora gli altri ancora saranno scontenti, cioè, e sarà impossibile accontentare tutti, neanche la maggioranza, non c'era neanche una linea maggioritaria. Lascia perdere questo argomento. L'argomento viene risollevato nel 1969, quando un tenente dell'esercito, della nautica di Israele, l'esercito navale, c'era un tenente che era capitano di una nave, e questo tenente si chiamava Binyamin Shalit. Lui era sposato con una non ebrea, lui era ebreo, e lui era un tenente importante nello Stato di Israele, e lui aveva due figli. Un figlio si chiamava Or e un altro si chiamava Galit, classici nomi ebraici israeliani, eccetera, eccetera. La sua moglie non era convertita, ebbene, lui essendo un tenente, una persona che ha combattuto per lo Stato di Israele, eccetera, eccetera, ha rischiato la propria vita, per lui era più che scontato che i suoi figli fossero israeliani, fossero ebrei, fossero considerati a tutti gli effetti ebrei. Allora questo Benjamin Shalit fa domanda di richiesta di cittadinanza per i suoi due figli, per sua moglie che non era israeliana, e quando lui fa questa richiesta, la richiesta viene rifiutata dalle autorità israeliane dicendo che loro, non essendo ebrei, loro non possono diventare ebrei, perché o uno è ebreo di nascita, perché la mamma è ebrea, oppure uno lo diventa se lui fa un processo di conversione. In quel momento lì nasce la necessità di stabilire una legge. Allora lui fa ricorso al Badat Elyon, al Supreme Court, si chiamerebbe in inglese, in America, ovvero alla Corte Suprema israeliana, dicendo che lui è un tenente, che lui ha combattuto per lo Stato di Israele, che non era giusto, che i suoi figli non potessero diventare cittadini israeliani, bla bla bla, tutto quanto. Allora, questa richiesta venne fatta nel 1969 da Benjamin Shalit. Nel 1970, per la prima volta, dopo ben 22 anni di vita dello Stato di Israele, viene votata nella Knesset la legge che chi è ebreo, colui che nasce da madre ebrea, oppure colui che si converte. E lì, a quel punto lì, sembrava che la legge fosse sensata, che fosse accettabile. Come viene stabilita la legge? L'unico e il primo a opporsi a come è stata fatta questa legge è il Rebbe di Lubavitch. Immediatamente il Rebbe dice: non è possibile che questa legge venga fatta in questa maniera, perché nel momento in cui la legge dice che colui che si converte diventa ebreo, e manca la parola che si converte secondo la halakha, secondo la legge ebraica, allora questa legge non ha senso, perché conversione può voler dire tutto, ma può voler dire niente. Uno dice: io mi sono convertito, mi sono fatto dare un certificato da un'autorità qualsiasi, ho pagato, allora sono diventato ebreo. Subito Rebbe dice, manda dei messaggeri al governo israeliano dicendo che qua non è possibile che questa legge venga stabilita in questa maniera, e assolutamente questa legge ha bisogno di essere aggiunta una sola parola, la parola che è halakha, colui che si converte secondo l'halakha. Il governo subito risponde, manda una risposta al Rebbe di Lubavitch dicendo che l'omissione della parola che è halakha non è stato una svista, ma è stato voluto proprio di non mettere questa parola. Perché? Perché c'erano persone come Benjamin Shalit, tenenti dell'esercito navale di Israele, che loro avevano necessità, hanno delle necessità di inserire, di integrare alcune persone che non sono ebrei e farli diventare cittadini israeliani, e se ci fosse stata scritta la parola Kehalacha, allora questo avrebbe vincolato a tutti quelli che fossero come Beniamin Shelit, che avessero voluto diventare israeliani, avrebbero dovuto fare un percorso secondo la Halakha, e a quel punto lì sarebbe stato, alcuni non avrebbero potuto farcela, sarebbe stato scorretto, non giusto nei loro confronti, visto che loro hanno combattuto per lo Stato di Israele, eccetera, eccetera. Per cui il governo israeliano risponderebbe di Lubavitch che è stato volutamente tolta la parola Halakha per permettere a chiunque volesse di convertirsi con qualsiasi forma lui potesse diventare ebreo e potrà essere accettato e diventare cittadino israeliano e ricevere tutti i diritti che un ebreo ha quando vive in Israele. Sappiamo che ci sono molte agevolazioni che ricevono gli ebrei quando tornano in Terra Santa, si chiamano le leggi del ritorno, delle agevolazioni fiscali, delle tasse che non vengono pagate, eccetera, eccetera. Ecco, così vengono date tutte queste agevolazioni a chiunque voglia tornare, torna in Israele, vada a vivere lì come ebreo, con qualsiasi conversione, con qualsiasi certificato lui abbia avuto. Il Rebbe subito ha iniziato una guerra, ma una guerra a tutto spiano contro il governo, cercando di influenzare dei ministri, di influenzare i primi ministri. Sono stati da Rebbe Begin, sono stati da Rebbe Shamir, e Rebbe ogni occasione che venivano dei primi ministri a New York venivano a trovarlo, Rebbe sempre toccava e combatteva sull'argomento di Mio Yehudi. E Rebbe, si dice che la legge di Mio Yehudi fatta in quella maniera, senza la parola che halakha, cioè che la conversione viene accettata non secondo la halakha, che la conversione non necessita un percorso halachico, ebbene questa è stata il dolore più grande della vita del Rebbe. Si dice che Rebbe invecchiato, Rebbe avuto capelli bianchi per questa cosa qua. Rebbe, ogni volta che si parlava dell'argomento di Miyudi si vedeva Rebbe diventare rosso, diventare nervoso. Rebbe diceva che questa è la più grande disgrazia del popolo di Israele. Perché? Tutti coloro che volevano nella diaspora, quando un ragazzo trova una ragazza non ebrea, allora il primo dubbio, ovviamente lui vorrà che i suoi figli diventeranno ebrei. Allora Rebbe diceva che quando un ragazzo ebreo saprà che con facilità lui potrà convertire quella ragazza che non è ebrea, e quella conversione sarà una conversione all'acqua di rose, perché è una conversione fasulla ed è anche un inganno, un imbroglio, come vedremo dopo. Ebbene, quella conversione sarà un grande problema su diversi piani, come vedremo dopo. Ma innanzitutto, una conversione facile causerà che molti ragazzi non si faranno troppe domande a sposarsi con un ebreo, perché sapranno che comunque possono convertirle facilmente. E siccome sapranno che lo Stato di Israele accetterà quelle ragazze e accetterà i loro figli e li farà diventare cittadini israeliani in un futuro, per molte, moltissime persone non molto osservanti, questa è già considerata una garanzia, una sicurezza, che quella conversione è una conversione comunque di un minimo di valore, perché comunque verranno accettate nello Stato di Israele. Nessun altro rabbino all'epoca, nel 1970, quando è stata votata la legge di Mio Yehudi, nessun rabbino si era reso conto della gravità di questa legge, dell'inganno di questa legge. L'unico che ha subito, appena è stata fatta la legge, ha sollevato questo problema è stato il Rebbe. L'unico che ha combattuto dall'inizio è stato il Rebbe. E all'inizio gli altri rabbini neanche ne parlavano, o perché molti rabbini ricevono soldi dallo Stato di Israele, per cui avevano degli interessi di stare zitti, li facevano tacere coi soldi. Ogni volta che ci sono state delle occasioni, delle mozioni di cambiare questa legge, si potrebbe scrivere una storia di come questa legge, io ho vissuto in prima persona questo argomento negli anni 80, negli anni 90, ci sono stati diversi governi che avevano maggioranza nel governo grazie ai partiti religiosi, nei momenti in cui c'erano almeno 20 mandati o 25 mandati religiosi e la maggioranza del governo si appoggiava, quando Likud, governato da Begin, aveva la maggioranza nel governo israeliano grazie ai partiti religiosi, e i partiti religiosi avevano la forza di imporre la legge di Yehudi che venisse cambiata e venisse aggiunta solo una parola, la parola che è Halakha. Ebbene, in tutte queste occasioni purtroppo non si è mai riuscito a cambiare la legge, perché ogni volta ci sono stati dei fattori esterni che sono intervenuti e hanno interferito nel cambiamento di questa legge, e ci sono molte, molte situazioni in cui adesso è molto lungo raccontarle. Mi ricordo io negli anni 80, quando c'è stato un governo di Begin, per dirvi solamente un esempio, in cui Red aveva parlato che c'è stata una grande affluenza di religiosi, ci sono stati molti mandati di religiosi, e il governo si appoggiava, aveva la maggioranza al governo grazie a questi partiti dei religiosi. Quell'anno c'era Gimel, mi ricordo benissimo, c'era Agudat Israel, c'era il Mavdal, c'erano quattro partiti e c'erano, mi ricordo, almeno quasi 15 o 20 seggi. Ebbene, quell'anno lì, lei aveva detto questa è l'occasione per rimettere a posto questa legge, per modificare un danno, un buco, una falda che è all'interno del popolo di Israele, che sta causando una Shoah spirituale. C'era la Shoah fisica, ma c'è una Shoah spirituale, perché sappiamo che il tasso di matrimoni misti in America supera il 50%, e sappiamo che gran parte degli ebrei sposandosi con non ebrei, i figli non sono ebrei, e sappiamo che più di metà del nostro popolo con matrimoni misti è nato perso. Per cui quanto danno ha causato la Shoah, i nazisti, i Yimach Shemam, che siano maledetti, altrettanto danno l'ha causato la Shoah spirituale e i matrimoni misti. E sicuramente il fatto che lo Stato di Israele accetti queste conversioni, che non sono fatte secondo la Halakha, questa è la più grande danno e legittimazione che viene fatta a queste conversioni, e illudono centinaia di migliaia di persone che possono comunque accontentarsi di questa conversione all'acqua di rose, che non vale niente, perché comunque lo Stato di Israele l'avrebbe accettata. Allora, per dire una sintesi, quello in quel contesto lì, se non mi sbaglio, era nel 86, nel 87, quando quel governo di Begin aveva quella maggioranza, grazie ai partiti religiosi, e voleva cambiare la legge. Allora, innanzitutto, alcuni partiti si sono fatti corrompere e hanno ricevuto dei soldi, stiamo parlando di partiti ultraortodossi, e hanno preferito ricevere dei soldi per finanziare le proprie istituzioni, per finanziare le proprie yeshivot, in cambio di non insistere, di non lasciare il governo, di non fare pressione sul governo, che l'avrebbero abbandonato, avrebbero fatto cadere il governo. E così solo un partito che era fedelissimo al Rebbe, che era molto vicino al Rebbe, di quelli religiosi, lui da solo non aveva la forza di far cadere il governo, e purtroppo per l'ennesima volta non si è riuscito a cambiare questa legge. Il Rebbe ha proprio versato sangue, ha pianto, ha urlato, ha fatto di tutto, ma non si è mai riuscito a cambiare per diversi fattori, e uno dei fattori che ha molto influenzato al non cambiamento di questa legge è stato il congresso americano. Sappiamo che nel congresso c'è sempre stata una grande presenza di ebrei, purtroppo gran parte di questi ebrei nel governo, nel senato e nel congresso americano sono di solito ebrei assimilati, per cui ebrei o liberali o conservatori o riformisti, e questi ebrei hanno sentito il pericolo, hanno visto il pericolo di essere che se la legge fosse stata cambiata la loro identità sarebbe stata azzerata e loro si sarebbero sentiti come staccati, quella piccola e minima legittimazione che li teneva ancora in piedi, che lo Stato di Israele li riconosceva, li accettava come ebrei. Se avessero perso anche quella piccola legittimazione ultima che gli rimaneva, si sarebbero come sentiti staccati dal popolo ebraico. In realtà loro sono staccati, ma solo si illudono di non essere staccati perché si appoggiano sullo Stato di Israele. Allora il Rebbe ha spiegato quanto sia importante di chiarire chi è ebreo e chi non è ebreo, e quanto sia importante di non illudere le persone e di non illudere che quelle conversioni all'acqua di rose valgano qualcosa. Ebbene, Allora, appunto mi ricordo in quell'anno lì c'è stato l'intervento del congresso che aveva minacciato che non avrebbe dato finanziamenti che l'America dà a Israele, per cui proprio dagli ebrei americani del congresso è venuta la pressione, e aveva detto più volte: come può un governo autonomo, indipendente, di essere influenzato da un governo esterno? E non si sta parlando di una scelta politica, di una scelta di equilibrio politico nel Medio Oriente, che l'America potrebbe in un certo modo, pagando tanti soldi alla Stato di Israele, avere una certa voce in capitolo. Qua si sta parlando di una cosa legata all'identità, alla religione ebraica, una cosa legata all'anima dell'ebreo, una cosa che è legata allo Stato di Israele, come parleremo tra poco. Come può un governo esterno decidere e influenzare? E questo, ha detto il Rebbe, è una cosa gravissima, è una cosa che dimostra la mancanza di autonomia che lo Stato di Israele gli manca una sua identità. È un argomento così delicato, non può essere deciso e influenzato dall'esterno. Per cui, allora, tra il fatto che alcuni partiti sono fatti corrompere, tra il fatto che il congresso ha messo pressione, tra una cosa e l'altra, una delle migliori occasioni, che era il governo Begin, purtroppo è riuscita a saltare. Il Rebbe a un certo punto ha detto che probabilmente, se fosse stata cambiata la legge di Mio Yehudi, Mashiach sarebbe già arrivato. E a un certo punto il Rebbe ha detto che se non è stata cambiata, vuol dire che forse per questa ragione Mashiach non è venuto. E vista la situazione, vista il fatto che gli ebrei americani assimilati, loro sempre riusciranno in un certo modo, sempre vorranno, o poi gli ebrei religiosi si fanno corrompere con i soldi, eccetera, allora per questa ragione il Rebbe ha detto più volte che forse dovremo aspettare Mashiach, che verrà lui a cambiare questa legge, perché sappiamo che quando arriverà Mashiach non ci sarà più una democrazia, ma ci sarà una teocrazia. Ci sarà una monarchia, ma una monarchia non legata a una persona, ma legata alla legge di Dio, e forse dovremmo purtroppo sopportare e aspettare con ansia questo grande momento, perché lo Stato di Israele non può da solo decidere argomenti così importanti che sono legati alla continuità dello Stato di Israele, alla vita di Am Israel, e forse l'argomento più importante che è legato alla vita di Israele, dell'identità ebraica. La cosa peggiore che aveva criticato era un conto gli ebrei assimilati riformati americani che interferiscono sulle faccende dello Stato di Israele e dell'integrità del popolo ebraico e del suo futuro. Già questo è gravissimo, ma è molto più grave, ancora di più, quando un rabbino ultraortodosso pensi che se le sue yeshivote, centri di studio, potranno avere dei finanziamenti e potranno avere più alunni, questo sia più importante del fatto che una falda, un danno così grande nel seno del popolo ebraico venga lasciato trascurato. La differenza tra la visione del Rebbe, qui vediamo chi era Rebbe e chi erano gli altri, è che mentre altre guide, altri maestri guardavano gli interessi, i propri personali interessi, la propria yeshiva, le proprie istituzioni, le scuole, eccetera, eccetera. Il Rebbe non ha mai guardato questo concetto. Il Rebbe non ha mai voluto che Chabad avesse un partito in Israele, perché avrebbe detto che il partito viene proprio dalla parola parte, e quando uno appartiene a un partito si stacca dagli altri. Il Rebbe non ha voluto che i suoi discepoli, i suoi emissari in Israele fossero di parte e si staccassero dagli altri ebrei, ma ha sempre voluto che Chabad fossero integrate in tutto Am Israel, potesse entrare nei Machane Tzava, nei accampamenti dell'esercito, nei posti dello Stato, e nel momento in cui Chabad avesse avuto un partito ufficiale che lo rappresentasse nel governo, automaticamente si sarebbe rischiato che Chabad fosse un partito, fosse una parte, e potesse la loro influenza, il loro lavoro potesse essere mischiato con propaganda politica. Allora avrebbe abitato severamente, solo una volta, come in quell'anno lì che vi ho detto, c'è stato un intervento perché c'è stata una ragione politica che adesso è molto complessa, che hanno voluto proprio parlare male contro il Rebbe, allora il Rebbe ha permesso quell'anno lì, nell'86, che ci fosse un coinvolgimento di Chabad nelle elezioni e nel governo Begin, però comunque il Rebbe non ha mai voluto, perché allora tutto il fatto di non essere nel governo, dall'altra parte, questo è un grave danno, perché i finanziamenti statali vengono dati in base ai ministri dei partiti che sono rappresentati, che rappresentano i loro gruppi, e le loro scuole, le loro yeshivot. Il Rebbe ha detto, noi non possiamo farci corrompere dei soldi, noi dobbiamo avvicinare ogni ebreo e non possiamo essere di parte, e quando saremo rappresentanti da un partito saremo di parte e non potremo più andare in determinati posti come delle persone neutrali, non avremo più porta libera, e se noi rischiamo di perdere un solo ebreo e di non poter entrare in un solo posto, già questo è la cosa peggiore che può succedere. Per cui la visione dovrebbe sempre stata una visione altruista, una visione collettiva, una visione dell'insieme di tutto Amisrael, mentre nessun altro rabbino ha mai visto così come Rebbe, e tutti hanno sempre guardato il proprio interesse, la propria scuola, il proprio io. Solo dopo più di 15 anni, negli anni 80, nel fine anni 80, molti rabbini hanno iniziato a risvegliarsi, a dire che mio Udino non va bene, che bisogna cambiare. Cioè, dopo 20 anni, quel che Rebbe aveva visto il giorno dopo che avevano stabilito la legge, che bisognava aggiungere la parola che halakha, gli altri dopo 20 anni sono accorti quanto era grave e quante le conseguenze erano gravi per il popolo di Am Israel. Voglio ricordare che questa lezione che io vi sto facendo stasera è una replica di una conferenza che io ho mandato via email nella mia newsletter di settimana scorsa, che pubblicizzavo la conferenza di domenica sera al Beit Talmud fatta da Rabbino Pasher di Parigi. E la mia lezione si basa in gran parte su quello che io ho sentito da quella lezione. Questa lezione è stata organizzata dal movimento di Mio Yehud in Italia, il quale la sua volontà era quella delle firme per fare pressione sullo Stato di Israele di fare una mozione, cambiare la legge di Miudi e aggiungere la parola che halakha, che non è stata mai aggiunta. Sicuramente se non ce la fate Rebbe, non so come noi ce la faremo, e come vi ho detto anche prima, che Rebbe più volte ha detto che forse solo Mashiach cambierà questa legge, comunque è nostro dovere manifestare con la nostra coscienza e manifestare il nostro pensiero e dimostrare che noi siamo contrari, e capire ed accettare il fatto che il danno che causa questa legge è un danno gravissimo. È vero che il rabbinato israeliano non è proprio in linea con la legge dello Stato. C'è una cosa molto strana in effetti. Quando uno va dal rabbinato e uno non è ebreo, allora il rabbinato non lo riconosce. Il rabbinato ha emesso una lista di rabbini nel mondo che hanno la forza e il diritto di fare delle conversioni, e hanno ovviamente escluso i rabbini in movimenti reform. Per cui se uno vuole sposarsi in Israele, e chi ti sposa in Israele è un rabbino, e i rabbini israeli sono ortodossi, ovviamente se uno ha una conversione reform non potrà sposarsi in Israele, potrà fare lo matrimonio civile e basta. Per cui comunque non c'è, viene accettato come a livello civile e statale, ma vuol dire che può ricevere i diritti di Oleh Hadash, che sono i diritti che vengono dati a un ebreo che ritorna in Israele, che la legge dice che un ebreo che ritorna a casa sua può avere delle agevolazioni fiscali molto interessanti. Comunque a livello di rabbinato, Rabbanut Israele, la Rabbanut per difendersi da questa legge si è creata come un gruppo di rabbini nel mondo che è in linea con il rabbinato di Israele, e vengono riconosciuti quei determinati rabbini. Questo comunque il Rebbe ha sempre detto che è vero che a livello di Rabbanut non viene accettato come rabbinato, ma comunque il fatto che lo Stato lo accetti, già questo è sufficiente perché questo danno causi delle grandissime perdite e crei delle conseguenze tragiche per la sopravvivenza di Am Israel, in particolare nella diaspora, dove dicevamo prima, la percentuale di matrimoni misti, è molto elevata. Per concludere questo argomento e passare al prossimo punto di questa lezione sull'argomento di cosa vuol dire essere ebreo, mio Yehudi, e delle conversioni, voglio solo dire che ricordare che più volte è stato sfiorato questo traguardo, ma purtroppo non è stato mai raggiunto. Negli anni 80 più volte, e delle volte è stato sfiorato proprio per una o due voci, una cosa incredibile. Immaginiamoci, avrebbe detto, che se fosse stato stabilito e cambiata questa legge, Mashiach sarebbe già arrivato. Immaginiamoci il mondo com'era oggi. Quanto le persone sono egoiste, quanti i riformisti, loro non pensano al popolo ebraico, pensano ai propri interessi, ai propri soldi. Se i rabbini riformati, le loro conversioni non fossero accettate, loro, nessuno andrebbe più da loro, nessuno andrebbe più soldi a loro, tutto soldi, tutto business. Cioè, hanno preso la religione ebraica e l'hanno legata, l'hanno vincolata agli interessi di business del movimento reform, degli ebrei nel congresso, tutto intorno ai soldi. E avrebbe sempre, la cosa che più ha disturbato avrebbe, è stato il fatto che non si può legare qualcosa di spirituale, divino, a questioni economiche e questioni di soldi. Dopo questa introduzione storica, adesso entreremo nel pieno dell'argomento e vedremo adesso di capire la gravità di queste conversioni. Nel 1970, l'anno nella quale è stata votata la legge di Mio Yehudi, nella quale è scritto che la conversione di una persona, cioè l'identità dell'ebreo è se lui ha madre ebrea o se lui si è convertito senza mettere la parola secondo la halakha. Bene, questa legge abbiamo detto prima che è stata votata nel 1970. Una piccola parentesi che adesso non approfondiremo, il fatto che la madre dia l'anima ebraica, via l'identità ebraica, questo è un argomento molto interessante ed è molto legato all'argomento di stasera, magari qualcuno di voi si potrebbe chiedere, ma perché proprio la madre non il padre? Anche perché la tribù, l'appartenenza alla tribù viene data dal padre, per cui da una parte viene anche il padre più importante, però quello per chi è già ebreo. Invece l'identità dell'essere ebreo, l'anima ebraica, viene data dalla madre. Non credo che riusciremo a toccare questo argomento in questa lezione, però fa parte dell'argomento che c'è, dello sviluppo che parleremo tra poco. Questo argomento potrebbe anche essere collegato e chiarito. Allora, nell'anno 1970, quando viene votata questa legge e viene fatto questo grave, gravissimo danno all'integrità e continuità del popolo ebraico, a Israel, in particolare nella diaspora, nello stesso anno viene fondato il movimento terroristico OLP, Ashraf, come lo vogliamo chiamare. Yasser Arafat, Yimach Shemo v'Zechro, fonda movimento OLP e iniziano gli atti terroristici di questo movimento, i primi grandi atti terroristici. Sappiamo il primo fra questi è l'attentato alla scuola di Malé Adumim nel 1970, quando quattro terroristi armati fino ai denti irrompono una scuola e sparano e uccidono 80 bambini innocenti, sempre con la scusa di liberare la Palestina dagli invasori. Proprio noi, Am Israel, invasori, coloro alla quale è stata data la terra di Israele da Hashem direttamente, noi siamo gli invasori. Il Rebbe ha detto che c'è uno stretto collegamento tra la nascita dell'OLP e tutti gli attentati che hanno seguito questa fondazione di questo movimento, di questi terroristi Machshamam, e la legge di Miodi. Perché la legge di Miodi dimostra, dà dà agli arabi la legittimità di pretendere che la terra di Israele appartiene a loro. E per spiegare questo argomento vi racconterò una storia. Adesso stiamo passando alla seconda fase della lezione. In questa fase adesso voglio spiegare il danno della conversione facile, delle conversioni fasulle, si riflette e si manifesta in tre maniere. Il danno si riflette prima di tutto sulla terra di Israele, sull'appartenenza e sul legame che abbiamo alla terra di Israele, ovvero le leggi di Miudi e le conversioni facili causano la nostra debolezza nei confronti dei nostri nemici e degli arabi, come vedremo tra poco. La legge di Miudi e di conseguenza tutte le conversioni facili causano un danno ai non ebrei che si convertono, come vedremo tra poco, causano una grave difficoltà. E poi la terza manifestazione del danno che viene causato dalle conversioni facili causate dalla legge di Miudi si riflette su Am Israel, sul popolo ebraico. Anche nei confronti degli ebrei si crea un grave danno. Iniziamo adesso a vedere perché influisce, dov'è il legame che c'è tra la legge di Miudi, conversioni facili, e il legame e la padronanza, la legittimità che lo Stato e la terra di Israele appartenga al popolo di Israele. Vi racconto una storia che è successa a un famoso scrittore israeliano, si chiama Nahum Barnea. Questo scrittore e giornalista israeliano una volta stava viaggiando in aereo. Vicino a lui si siede un suo amico di infanzia, un arabo che lui da sempre era iscritto nei gruppi terroristici ed è stato in prigione più volte in Israele. E una volta questo Nahum Barnea si siede vicino a lui, si ricordano della loro infanzia, della loro amicizia, e iniziano a parlare fra di loro. Nahum chiede al terrorista arabo, dice: allora, cosa mi racconti, cosa mi dici? So che sei stato in prigione. Com'è stata la prigione? Cosa ne pensi adesso che sei stato in prigione in Israele per i tuoi atti terroristici, adesso che sei uscito dalla prigione? Non è forse il momento che tu cambi e inizi con un percorso pacifico e fai una convivenza, perché non creiamo una convivenza tra Israele e arabi, eccetera, eccetera. Questo terrorista arabo gli dice allo scrittore e giornalista israeliano Nahum Barnea, dice: guarda, quando sono stato in prigione sono arrivato alla conclusione che noi arabi non potremo mai riprenderci la terra di Israele. Non so com'è possibile, avete vinto nel 48 in maniera impossibile. 10 eserciti contro un esercito che non è un esercito ed siete riusciti a vincerci. Nel 56, nel 67, in 6 giorni, è impossibile, c'è la mano di Dio dietro di voi, siete troppo forti. E quando ero nella mia agonia in prigione, pensando su questo argomento, sono arrivato alla conclusione che tutto questo è successo perché veramente è il vostro diritto sulla terra di Israele, perché è vostra terra, la terra dei vostri padri. E Dio ve l'ha promessa, così è scritto nella Bibbia, che la terra di Israele appartiene a Israele. E allora quando sono stato in prigione, in questi anni, sono arrivato alla conclusione che quando io sarei uscito dalla prigione, ti dico la verità, caro amico Nahum, io avrei abbandonato i miei atti terroristici e sarei tornato a vivere una vita pacifica e una convivenza con gli ebrei pacifica. Però sai cosa? C'è stato un atto che mi ha fatto cambiare idea. E per quell'atto lì, io sono ritornato a essere quello che ero prima di entrare in prigione, e continuerò a esserlo per sempre. Dice: cosa è successo? Raccontami. Dice: quando ero in prigione c'era un mio guardiano, un ebreo poliziotto israeliano, l'ho visto che mangiava un sandwich, era durante la festa di Pesach, gli ho chiesto, ma scusami, ma voi per caso non è che non mangiate il pane durante Pesach? Dice, sì, così è scritto nella Torah, noi non mangiamo pane di Pesach. Dice, ma allora come mai mangi un panino durante Pesach tu? Dice, quella è la legge ebraica che è scritta nella Torah di una volta. Ma io cosa mi interessa della legge antica di 2000 anni fa? Io mica vivo nel passato, io vivo nel presente, io sono moderno, io non mi interessa di chiusure mentali, io sono aperto, guardo il futuro, papapipapapà. E per questa ragione io mangio anche il Chametz Pesach. L'Arabo ha detto a Nachum Barnea, guarda, io ero convinto che non ce l'avrei mai fatta a vincere, a distruggere, a combattere contro uno Stato, contro gli ebrei, perché gli ebrei sono legati alla terra prima di noi. La loro appartenenza alla terra appartiene ancora prima di noi, perché la Torah gli ha dato l'appartenenza. Hashem ha detto nella Torah, io do la terra al popolo ebraico e ai miei figli. Quando ho visto in prigione quel poliziotto che diceva che lui non vuole avere a che fare con quegli ebrei, con quella Torah di antiquariani di 3300 anni fa, lui vuole vivere al presente, al futuro. Allora io mi sono detto, contro quegli ebrei che sono legati alla Torah io non potrò mai farcela, perché la Torah, perché loro sono superiori, loro sono antecedenti, loro hanno una mano di Dio che li protegge. Ma io potrò farcela se io andrò a combattere contro quegli altri ebrei, con quelli che dicono che noi non c'entriamo niente con la Torah, con noi, con quello che ci scrivono una cosa antiquariata. Prima pensavo di non potercela fare, ma quando ho visto che ci sono tanti altri ebrei che sono diversi, che non vogliono essere legati alla Torah, allora mi sono detta, sai cosa? Potrò farcela, potrò continuare a combattere, continuerò a uccidere gli ebrei, prima o poi qualcosa potrò ottenere. Ci sono ancora degli ebrei che non sono legati alla terra di Israele, perché la terra di Israele è la terra dei loro padri, è la terra santa. Ma perché uno Stato democratico, uno Stato laico, che non è basato sulle leggi di Dio? E noi sappiamo che Herzl, l'ideatore dello Stato di Israele, e Ben Gurion, il fondatore dello Stato di Israele, loro non hanno voluto creare uno Stato ebraico, loro hanno voluto creare uno Stato, una terra, non di ebrei legata alla Torah, ma una terra dove vivono gli ebrei insieme, come gli italiani vivono insieme in Italia. Perché gli italiani sono italiani? Perché hanno passaporto italiano, perché parlano la lingua italiana, perché si comportano, hanno una mentalità, una cultura italiana, così francesi, così tedeschi. Hanno voluto creare un altro Stato con la stessa maniera. Chi è ebreo in Israele? Colui che parla l'ebraico, un ebraico moderno, non l'ebraico biblico. Io non voglio l'ebraico di una volta, quello è una volta antiquariato. Poi che hanno il passaporto israeliano, che mangiano falafel e la pita, che cantano Havel e Gilav e vanno nell'esercito, questo è il nuovo ebreo moderno. Questo colpano gli ideatori dello Stato di Israele, hanno voluto questo. Ecco perché loro non trovavano necessità di creare lo Stato in Israele, proprio in Israele. Non a caso il movimento sionista, quando doveva votare e doveva decidere dove scegliere come territorio, molti avevano proposto l'Uganda, altri avevano proposto l'Australia orientale, tutta la parte ovest dell'Australia, perché non era necessario proprio Israele, non era importante che sia la terra santa proprio. L'importante era una terra qualsiasi, dove gli ebrei erano insieme, come gli italiani erano insieme, come i francesi, una cultura che volevano creare un nuovo modo di essere ebreo, un modo che non è legato alla Torah, non è legato alle mitzvot, ma un modo nuovo, moderno, staccato dai parocchi antichi di una volta. Ebbene, grazie a Dio, lo Stato di Israele non è stato creato né in Uganda né in Australia e né in tutti gli altri paesi che erano stati proposti, perché i sionisti sapevano che l'unico modo come riuscire a coinvolgere tutti gli ebrei, anche quelli religiosi, anche quelli semi-religiosi, sarebbe stato solo quando sarebbe stato fatto nella terra di Israele, nella terra dei padri. E per questo, pur essendoci seri problemi con gli arabi, che in parte popolavano la terra di Israele, sapevano che l'unico modo come riuscire a portare a termine questa meta, questo nuovo Stato, era quando sarebbe stato fatto, costruito proprio sulle radici, nel territorio di Am Israel, che Dio ha dato ad Am Israel. Per cui alla fine viene scelto Israele, ma non perché Israele è terra santa, ma perché fa comodo Israele. E allora l'identità non deve essere un'identità religiosa. Ma se noi riflettiamo, cos'è che ha tenuto gli ebrei uniti nella diaspora, in questa diaspora, nelle altre diaspore? Non è la lingua ebraica, perché molti non parlavano ebraico. Non è la terra di Israele, perché in molti casi non c'era la terra di Israele. E non è il falafel, che pizza falafel che mangiamo oggi, e quelli che cantano Hava Nagilava, non è questo quello che ci ha fatto diventare, ci ha mantenuto ebrei. L'unica cosa che ci ha legato per tutti gli anni in qualunque posto siamo stati è stata la Torah. La stessa e unica Torah, inconfondibile, irremovibile e intoccabile. E questa è la differenza tra la conversione fatta da, secondo l'Alaha, qualsiasi Beddin uno andrà nel mondo, gli dirà l'Alaha è unica. Certo, può esserci delle correnti, delle divergenze dei costumi tra Sfaradite e Ashkenaziti, ma l'Alaha, quella base, è identica per tutti gli ebrei che sono attaccati alla Torah. Dicevo prima, vai da un rabbino riformato, ti dice una cosa, quello te ne dice un'altra, non c'è uno che ti dirà la stessa cosa, non c'è un criterio, uno standard, perché quella lì è una conversione di uomini. Ma cosa vuol dire convertirsi? Come vedremo tra poco, cos'è il concetto profondo di essere ebrei, di convertirsi? Convertirsi vuol dire avere un'anima ebraica. Ma l'avere un'anima non può decidere un rabbino riformato, lui non è lui che dà l'anima, è Dio che dà l'anima. Ma come vedremo dopo non è neanche dare l'anima, ma diciamo che viene data l'anima, avere un'anima ebraica non può essere condizionato dal prezzo e esigenze di una sinagoga riformata, e allora uno stabilisce un prezzo, un altro stabilisce un altro prezzo, uno stabilisce uno standard, e non c'è uno standard che sarà uguale all'altro, quello dice una cosa, il riformato, il conservativo dice un'altra, e il liberale dice un'altra. Perché nessuno, e il libero per loro non sono d'accordo, perché non c'è un'unicità, perché non c'è un punto di riferimento, non c'è una base. L'unica base che ci ha tenuto uniti e ci ha portato avanti, ci ha mantenuto in piedi, è la Torah unica, perché è inconfondibile, intoccabile e incambiabile. Ma quando si inizia a toccare, si inizia a cambiare, allora automaticamente non è più la Torah di Dio, è la Torah degli uomini. È la Torah di quel rabbino piuttosto di un altro rabbino, ma la conversione che è un ritorno e appartenere ad Am Israel, a una Neshama che è Hashem, che è un'anima ebraica, questo non può essere deciso da un Rav, quasi da una persona, ma può essere solo deciso da Dio. È colui che ha deciso, colui che dà, è come uno che vuole prendere un fido da una banca. Uno non può decidere i criteri e le condizioni per ricevere questo fido, perché chi dà il fido è la banca che gli dà i soldi, la banca, siccome dà i suoi soldi, lei che decide che i criteri sono i seguenti per poter ricevere questo affidamento e questi soldi della banca. E la stessa cosa identica, Hashem dice, io sono quello che a venire a appartenere a Israele, ricevere un'anima ebraica, sono io che la do, sono io che ho detto le leggi, è la mia Torah che ha detto le leggi, per cui non può un uomo dare, come se io vengo e dico le condizioni per prendere il fido della banca sono queste, chi sono io? Non sono soldi miei, non posso io dare delle condizioni, soldi che non sono miei, io ho detto le condizioni sono quello che do io, ma quello che dà qualcun altro deve, quello che dà quella cosa lì è lui che decide quali sono i parametri e i criteri, per cui solo la voce e la volontà di Hashem, la parola di Dio è quella che può stabilire cos'è lo standard, cos'è, che è l'Alaha, che non è mai stata cambiata, che non è mai stata aggiunta anche purtroppo nella legge del 1970. Adesso, il danno più grande che viene causato quando una persona si converte non secondo l'Alaha, abbiamo detto che questo crea un grave pericolo per gli ebrei che si trovano in particolare in Israele e di conseguenza anche nel resto del mondo. Perché tutti gli arabi dicono, scusatemi un attimo, questo paese noi l'abbiamo abitato prima che voi foste venuti dai campi di concentramento in Europa, e per quale ragione l'ONU vi ha dato un territorio proprio nostro che noi abitavamo prima? È vero che molti territori erano aridi, erano deserti, e adesso che Israele è diventato Israele, adesso tutti la vogliono, certo, siamo noi che l'abbiamo fatta diventare, però nella loro mente questa è la loro terra, era tutta abitata da loro, era tutta bella flora come lo è oggi, diciamo che Te lo posso anche se non lo è così. Però dove è l'errore? Da dove nasce il problema? Il problema è che loro dicono un attimo solo. Se il vostro legame alla terra di Israele, perché è la terra santa, perché voi siete legati a Dio, e voi osservate i precetti di Dio, allora siccome voi vi attaccate alla Torah, che la Torah dice che la terra appartiene a voi, allora vi potrebbe ancora stare bene che voi prendete la terra di Israele. Ma quando voi venite e dite che lo Stato è uno Stato laico, che l'essere ebreo di Israele non vuol dire essere, non vuol dire osservare la legge di Dio, ma vuol dire cantare Ava Neglava e fare l'esercito, e parlare la lingua di Israele, avere passaporto l'ebraico moderno e non antico, e non quello biblico, e avere passaporto israeliano, allora se questa è la vostra identità di essere ebreo, per quale ragione voi pretendete che noi ci smammiamo e lasciamo le nostre case? Se voi, il vostro legame a questa terra, non c'è più nessun legame, voi non siete attaccati alla terra grazie alla Torah, che è antecedente al nostro vivere qua, perché voi eravate qua già prima di noi perché la Torah ve l'ho dato. Voi volete staccarvi dalla Torah? Ah, volete staccarvi? Allora non avete più diritto, non avete autorità di essere qua, di essere superiore a noi. Questo, il Rebbe dice che la legge di Yehudi crea grave pericolo alla sicurezza dello Stato di Israele. Quando gli arabi vedono che il nostro legame alla terra di Israele non è più un legame antico e biblico, quando noi non osserviamo la Torah, quando noi mangiamo un panino durante Pesach, perché noi non ce ne, quella è una cosa antica e superata. Ah, se è così, allora dice l'arabo, prima pensavo che non ce l'avrei mai potuto fare, perché è impossibile, perché in realtà è vostra, è di diritto vostra, voi siete antecedenti a noi. Ma nel momento che voi volete staccarvi contro quei tipi di ebrei, io sì che ce la posso fare. Io sì che la posso vincere, e allora andrò a combattere per la nostra terra, perché questa terra è più nostra che vostra. E ce la farò, perché contro quei tipi di ebrei non ho paura di combattere. E adesso il Rebbe dice che la nascita dell'OLP nel 1970, anno nella quale è stata stabilita la legge di Yehudi in maniera completamente erronea e contraria alla Halakha, questi sono due avvenimenti strettamente legati e paralleli, uno la conseguenza dell'altro. Gli attentati di Male Adonim e tutti gli altri attentati che sono iniziati nel 70 e sono susseguiti fino ai giorni nostri non sono altro che la conseguenza della legge di Mir Yehudi, che causa che gli ebrei perdono legittimità e forza e supremazia sugli arabi che hanno abitato la terra di Israele prima che noi fossimo venuti nel 1948 o nel 1920, quando gli ebrei arrivavano in Israele e c'erano, trovavano lì diverse popolazioni arabe. Per cui il primo grave danno che consegue la legge di Yehudi e le conversioni facili anche in generale è una mancanza di sicurezza e di bitachon per Am Israel che vive in Israele, ma anche per Am Israel che vive fuori dalla diaspora. Perché quando, come avrebbe detto più volte, gli ebrei in Israele non sono sicuri, automaticamente anche gli ebrei fuori di Israele non sono sicuri. Perché quando noi diventiamo vulnerabili, essendo noi un popolo unico, diventiamo vulnerabili in Israele, diventiamo vulnerabili in tutto il mondo. Perché l'arabo non differenzia, ah, tu sei ebreo, vivi in Israele, tu sei un ebreo, vivi in America, tu vivi a Roma. No, sono andati a Roma, hanno sparato alla sinagoga, sono morti dei bambini, un ebreo, un bambino libero che io conosco, Tashé, purtroppo ha distrutto una famiglia, due bambini sono stati uccisi quando gli arabi sono venuti a sparare. Perché? Perché non è solamente, voi non avete identità solo popolo, lo Stato di Israele, per cui non è giusto che voi abitate un nostro terra, un nostro territorio. Allora noi ve lo facciamo pagare, noi vi spariamo, dove possiamo spararvi? Perché noi vogliamo vendicarci su di voi, noi vi spareremo in Israele e se non ce la potremo fare perché lì c'è molta sicurezza contorno, andremo a sparare a Roma, a Parigi, a Londra, dovunque noi potremo, in Turchia, a Istanbul, vi spareremo e poi per cui Israele perde di sicurezza, di bitachon e questo è un gravissimo danno per Israele a livello di, oltre al problema, il danno spirituale che avevamo dato prima, a livello proprio anche di sicurezza, di appartenenza e di legittimità sulla terra di Israele. Vediamo adesso il secondo danno, la gravità del fatto che una conversione facile, una legge come Mir Yehudi, possa causare un gravissimo danno nei confronti dei non ebrei che si convertono. Per capire questo argomento, Il fatto che le conversioni facili creano un grave danno per tutti coloro che si convertono in maniera facile e disonesta, allora voglio citare due passi talmudici. Il Talmud dice che coloro che si convertono sono considerati per il popolo ebraico come delle spine nel dorso, proprio la parola spine nel dorso viene detta. Kashim Gerim le Israel Kikutzim. Coloro che se ne sono convertiti sono considerati come se fossero delle spine. E qui è già una cosa molto strana, perché un convertito è considerato come una spina nel fianco? Ci sono due commenti. Un commento dice, la spina nel fianco è considerata qualcosa di positivo o la spina nel fianco è considerata qualcosa di negativo? A noi interessa il lato positivo, ma vi dico tutte le due spiegazioni. Un interpretatore dice così, quando un ebreo si converte e osserva la Torah, le mitzvot, mangia kasher, eccetera, eccetera, allora questo diventa un serio problema per tutti coloro, purtroppo tanti ebrei che non osservano e non mangiano kasher, diventa una colpa. Tu che sei figlio di Abramo, Isacco e Giacobbe, e i tuoi genitori sono ebrei, i tuoi nonni sono ebrei, e tu che sei così non mangi, non ti occupi della tua vita, della tua anima, e non osservi le mitzvot, e lui che si è convertito meglio di te, per cui i convertiti sono per Israele come una spina di fianco, perché loro osservano, sono bravi, e noi che dovremmo osservare più di loro, perché abbiamo diciamo, figli, discendenti diretti, e noi i nostri antenati hanno sentito sulla montagna di Sinai, osserva lo Shabbat, non rubare, e Chazav Shalom è molto peggio. Questa è una spiegazione, ma noi in questa fase qui voglio adesso utilizzare l'altra spiegazione. Perché una persona che è convertita è considerata una spina nel fianco, un grave, diciamo, una gravità per il popolo ebraico? La spiegazione negativa di questo concetto è la seguente. Quando un non ebreo si converte, e lui non si converte secondo la halakha perfettamente, questo crea un grande problema. Vi do un esempio. Il Talmud dice, un non ebreo non può osservare lo Shabbat. Un non ebreo che osserva lo Shabbat è colpevole di morte. Quando una persona viene e vuole convertirsi, e lui vuole, e pensa che gli viene detto che convertirsi basta studiare qualche cosa, praticare qualche cosa, non c'è bisogno di osservare tutte le leggi, perché non è che anche i molti ebrei non osservano tutte le leggi, per cui portare una cosa molto generica, una cosa un po' all'acqua di rose. Ebbene, questo è un grave inganno che viene fatto a quella persona. Perché essere ebreo vuol dire essere ebreo, vuol dire qualcos'altro, non vuol dire solamente sentirsi ebreo. Qui adesso entriamo, perché un non ebreo non ha il diritto, non ha la forza, non può osservare lo Shabbat? Lo Shabbat è una cosa incredibile, è una cosa che non ci immaginiamo neanche quanto sia spiritualmente elevata e complessa. Se una persona gli si dice che lui è ebreo, ma lui non è in grado di osservare lo Shabbat, perché lui gli hanno spiegato, perché quello che gli hanno detto di essere ebreo non è esattamente cosa vuol dire veramente essere ebreo, è come una persona che viene ingannata, che gli si dà una laurea, ma in realtà lui non è laureato. Questa persona diventa una bestia. Dice, mi avete ingannato, mi avete dato una laurea, ma non vale niente questa laurea. Una persona che diventa ebreo, ma lui non capisce veramente cosa vuol dire essere ebreo, e viene ingannato, lui diventa furioso, diventa proprio una cosa, cioè, dal voler diventare ebreo diventa un grande nemico di Amisrael. Infatti nella storia grandi nemici del popolo ebraico sono quelle persone che sono state, che hanno voluto convertirsi, ma si sono convertite male e sono state illuse. La cosa peggiore è quando qualcuno viene illuso. Sapete, quando vengono da me delle coppie, che il marito è ebreo e la moglie non è ebrea, e il marito dice, guarda, mia moglie non è ebrea, cosa faccio? La converto o non la converto? Lei non è molto convinta di essere ebrea. Io dico, no, è inutile che la converti. Non è che tu devi convertire per pulirti la coscienza e dire, ah, sono a posto, io vivo con un ebreo. No. Perché la cosa peggiore che puoi fare è illudere te stesso di avere una moglie ebrea. E illudere tua moglie che lei è ebrea quando lei non lo è. Una persona diventa cattiva, diventa proprio furibonda quando gli dici che è laureata ma non è laureata, che è un dottore ma non è un dottore, che perché ingannare le persone? È meglio non essere ingannate, è meglio sapere che se io sono ebreo, sono ebreo, se non sono ebreo, non sono ebreo. Ecco perché un non ebreo, lui non è in grado di osservare lo Shabbat. Se un non ebreo osserva lo Shabbat, è colpevole di morte. Perché per osservare lo Shabbat bisogna avere dei requisiti spirituali, bisogna avere un'anima speciale, bisogna avere un'anima particolare che ti può prendere. Tu non puoi dire a una persona, tu non sei ebreo ma devi osservare lo Shabbat. È un contrasto. Se io ho un'anima ebraica e sono a livello di essere ebreo, allora automaticamente per me lo Shabbat diventa un piacere. Allora sono contento di fare lo Shabbat. Ma se io non sono ebreo e penso di essere ebreo, però penso di dover fare lo Shabbat, quando io non sono in grado di fare lo Shabbat, allora mi state illudendo, che mi state dicendo che io devo fare una cosa che io in realtà non sono mai stato in grado di fare, allora io divento una bella, divento cattivo. Per questo dice il Talmud, sono duri e difficili i convertiti per Israele come delle spine nel fianco. Perché? E in questo caso io adesso sto usando l'interpretazione negativa, perché quando per qualcuno viene illuso di essere qualcosa che lui non potrà mai esserlo, questa è la più grande difficoltà nella vita. Io non potrò mai essere ebreo perché voi mi avete illuso, mi avete fatto pensare che ebreo è un qualcos'altro, quello che in realtà non è esattamente quello che vuol dire essere ebreo, e allora mi avete ingannato, e quando una persona viene ingannata diventa veramente imbestialito. Diventa proprio una spina nel fianco, diventa cattivo e vuole vendicarsi e fa del male agli ebrei. Nella storia diversi ebrei convertiti male diventano cattivi e fanno molto male. Per questo io dico alle persone, se vuoi convertirti bene fallo, ma se non vuoi convertirsi, meglio che tu non ti converti, così non inganni nessuno e sai quel che sei veramente. Ci sono ancora persone che cercano di convertire a tutti, a qualsiasi prezzo, la moglie, la compagna, perché per pulirsi la coscienza, ma stanno ingannando se stessi, stanno ingannando la moglie e non si ottiene niente. Si vuole solo pulire la coscienza e legittimare i propri figli, che i figli sono ebrei, ma in realtà questo si crea solo più confusione e più danno. E per spiegarvi meglio questo concetto, adesso vi dirò il nocciolo di tutta la lezione di stasera, cosa vuol dire conversione, cosa vuol dire essere ebreo. La parola conversione è una parola completamente sbagliata e non bisognerebbe utilizzarla, perché in ebraico giur non vuol dire conversione. Sapete cosa vuol dire conversione, convertire? Una persona ha degli euro, delle monete in euro, e vuole convertirli in dollaro, lui trasforma i suoi dollari, gli euro in dollari o dollari in euro. Questo vuol dire convertire, cambiare qualcosa in qualcos'altro. Sapete cosa vuol dire giur in ebraico? Giur viene dalla parola ger. Cosa vuol dire ger? Ger vuol dire straniero. Ger vuol dire vivere in maniera temporanea. Ger, lagur, in ebraico ladur vuol dire vivere in maniera fissa. Lagur vuol dire vivere in maniera temporanea. Cosa vuol dire? Come più volte ho spiegato, e ho citato il famosissimo commento del Rebbe sul passo talmudico che dice un convertito che si è convertito, un ger shenit geyer. Nel Talmud non c'è scritto un goy shenit geyer, mai troverete nel Talmud un non ebreo che si è convertito, no. Troverete sempre scritto nel Talmud ger shenit geyer. Perché si chiama ger shenit geyer, dice il Rebbe? Perché nel Talmud c'è scritto uno schiavo che è stato riscattato, è diventato ebreo, come uno schiavo non ebreo, nel momento che se riscatta diventa ebreo, adesso non ci interessa il significato, il concetto. E poi c'è scritto un convertito, un ger shenitgayer, che si è convertito. Bisognava dire un non ebreo che si è convertito. Perché c'è scritto un ger? Il Rebbe spiega che una persona che lui si converte non è una persona che converte gli euro in dollari, che trasforma la sua anima, no! Lui è già ebreo prima di convertirsi. La sua anima è già un'anima ebraica prima di convertirsi. Perché il fatto di essere ebreo non è un'appartenenza a una filosofia spirituale come molti possono pensare. Sapete, Abraham Avinu aveva avvicinato al monoteismo migliaia e migliaia di persone. Tutte queste migliaia di persone dove sono? Sono sparite, non sono diventati ebrei. Perché gli ebrei sono solo quelli che lui ha avuto, l'ebraicità si è tramandata da Abramo a Isacco, da Isacco a Giacobbe, Giacobbe a 12 figli, e quelli che sono nati da 12 figli poi sono diventati gli ebrei. Dove sono tutti quelli migliaia e migliaia di monoteisti che Abramo ha avvicinato al Padre Eterno? Non sono rimasti ebrei. Perché? Perché essere ebraico, ebreo, non è una questione di appartenere a un movimento spirituale, a un movimento filosofico monoteista. No, questo non è essere ebreo, dicerebbe. Essere ebreo vuol dire avere un'anima ebraica. Il Rebbe aggiunge e dice che essere ebreo non è neanche una religione. La religione ebraica non è una religione, è sbagliato. Perché ci può essere, la religione islamica è una corrente di pensiero che uno che appartiene a quella corrente di pensiero, lui si considera appartenente a quella religione. E così anche per qualsiasi altra religione, per il cristianesimo, Rebbe dice che la religione ebraica non è una religione, perché la religione ebraica non è altro che la conseguenza del fatto di avere un'anima ebraica. L'anima ebraica è un'anima particolare, un'anima particolarmente spirituale. Un'anima che, essendo particolarmente spirituale, ha degli impegni particolarmente spirituali, ha dei doveri spirituali, ha bisogno di essere alimentata e nutrita particolarmente spirituale, con dei cibi molto molto più abbondanti, e non si accontenta di una semplice filosofia monoteista spirituale. Per cui la religione ebraica non è una religione, ma non è altro che la conseguenza di avere un'anima ebraica, un'anima spirituale e più elevata, e particolarmente elevata che un'anima che Dio ha dato solo ai figli di Jacob, quando Dio ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, in quel momento è nato Am Israel, in quel momento è nato il concetto di ebreo, di anima ebraica, e non il concetto di filosofia monoteistica spirituale che è nato da Abramo, quello non vuol dire essere ebreo. Per cui, quando una persona ha un'anima ebraica, automaticamente quest'anima ha delle esigenze spirituali. E queste esigenze si chiamano Torah Mitzvot. Automaticamente devo osservare la Torah Mitzvot. Per cui, dire che la religione ebraica è una religione è un errore. Non è una religione. L'ebreo e l'identità ebraica, non tutto nasce da una sola cosa, da un'anima. Un'anima diversa, un'anima particolare, un'anima che ha dei doveri particolari, perché è un'anima che da una parte ha dei privilegi spirituali, ma dall'altra parte ha degli impegni che deve rispettare. Per cui non è una conversione, non è una, dire religione vuol dire, è una cosa che è opinabile. Io ho scelto questa religione, io adesso voglio scegliere un'altra religione. L'ebraismo è un modo di vivere che consegue l'identità e l'anima che uno ha. Questo vuol dire ebraismo. Chiamare l'ebraismo una religione è un grande errore. Per cui l'ebreo è un modo di vivere e non è una religione. Conversione non è una parola adatta, perché uno non è che si converte e acquisisce un'anima, no. L'anima ebraica uno ci nasce. Ecco perché è anche coloro che nascono da famiglie e da genitori che non sono ebrei, loro nascono con un'anima ebraica. Perché quest'anima è finita in quel corpo lì? Questo solo Dio lo sa, ci sono dei significati spirituali e dei disegni divini che noi siamo consci, non possiamo capire il perché proprio quell'anima in quella famiglia, non in un'altra famiglia. Ci sono comunque delle logiche, dei significati che adesso non entreremo sicuramente in questo argomento, però quello che a noi adesso interessa in questo momento è il fatto di capire che uno che si converte Lui non fa altro che rivelare cos'è la sua anima dal momento che lui è nato. Ecco perché l'ebraico non si chiama conversione, che io converto qualcosa in qualcos'altro, no. In ebraico si chiama giur. Giur vuol dire vivere temporaneamente, perché in ebraico ci sono due espressioni di vivere, c'è la dur, quando uno vive in maniera fissa, e c'è la gur, che viene dalla parola ger, che è straniero, quando uno si trova temporaneamente in un paese, lui è straniero in questo paese. L'anima di un ger, che è già un'anima ebraica ancora prima che si converte, dal giorno che lui è nato, già lui sente questa identità forte ebraica perché lui è un'anima ebraica. Lui lo deve, quando lui fa la conversione, non fa altro che rivelare questa identità che lui ha già da prima. Ecco perché in ebraico si chiamerà Giur, perché Giur vuol dire straniero. C'era un'anima che si trovava in un corpo straniero, si trovava in una famiglia straniera, si trovava in un posto che non era il suo posto, e non fa altro che tornare a casa, alla sua identità, alle sue esigenze spirituali che questa anima ha bisogno. Per cui, né chiamare la religione ebraica come una religione è un errore, perché la religione vuol dire una cosa che io posso accettare come posso non accettare, invece non è una questione che noi, una cosa che abbiamo accettato perché il nostro trisnonno o 10 o 100 generazioni fa c'è stato l'imperatore romano che ha deciso che la religione cristiana verrà adottata nell'impero romano e allora tutti i discendenti dell'impero romano sono diventati cristiani. Non è una questione che io, che qualcuno ha deciso, sì adesso noi decidiamo di accettare, non è una cosa che dipende da me, non è una cosa che dipende dalla logica, è una cosa che viene dall'anima, che io sento dentro. Per cui dire religione ebraica è ben diverso da quando uno dire un'altra religione, ed è sbagliato forse dire religione ebraica, perché non è una religione, ma è un modo di vivere legato alla propria identità e anima che si è dentro. Dire conversione è anche sbagliato, perché non è una qualcosa che si rivela, ma che si converte, che si trasforma, ma una qualcosa che viene, che era straniera, che era temporanea, si trovava fuori posto e viene riportata al suo posto. Il Rebbe spiega una delle che il perché quando qualcuno viene a convertirsi bisogna fare di tutto per convincerlo di non convertirsi. L'Alaha prevede, guarda, non convertirti, è troppo difficile essere ebreo, ci sono molte punizioni, è una cosa così impegnativa, perché bisogna fare questo? Perché siamo così cattivi? Uno poveretto vuole dire, dice, io voglio entrare ebreo, perché mi mandate via? Molti vengono da me a piangere, cosa abbiamo fatto di male, perché? Allora io spiego che la prassi è questa, la prevede e richiede uno sballottamento continuo, un rimando continuo, perché? L'Alaha ci dice questo, cioè capiamo cos'è il significato interiore di questo sballottamento. Se la conversione non è una conversione come stiamo spiegando, ma un'anima che c'è già dal momento che uno è nato, ma deve solo rivelare che era straniera, che era gay, e allora noi per poter fare una conversione valida secondo la Halakha, non come vuole lo Stato di Israele, allora noi dobbiamo dimostrare e vedere se veramente qua c'è in questione un'anima che ha uno stimolo, che ha un bisogno, un'esigenza spirituale a vivere a ricevere un nutrimento spirituale adeguato a questo tipo di anima che lui ha. O c'è un'esigenza, un interesse particolare, un interesse perché uno dice, ah gli ebrei sono ricchi, mi fa piacere essere ricco, perché voglio sposarmi, o perché c'è un'esigenza, perché io mi fa comodo così appartenere alla filosofia ebraica. La Halakha prevede uno svolottamento e un continuo rimando a colui che vuole convertirsi. Perché? Perché solo allora si può veramente dimostrare che quella conversione è un'esigenza interiore di anima e non è una conversione a un qualcosa, ma è una cosa che non posso fare a meno, una cosa che ho dentro, non posso vivere senza di questo. Questo si può solamente notare quando uno viene rimandato, 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 allora uno dice, se la volontà di convertirsi è una volontà superficiale e non profonda dell'anima, allora quando uno viene continuamente rimandato, a un certo punto dice, vabbè, se è così difficile, vabbè, chi se ne frega, non è la fine del mondo, facciamo meno, piuttosto, non so,
Ma quando uno continua a insistere, questo dimostra che veramente è una qualcosa che viene dall'anima, è talmente profondo, allora questo vuol dire essere ebreo, questo vuol dire che lui veramente è uno che è ger, che ha un'anima che è straniera temporaneamente in un posto, che ha bisogno di tornare alle sue origini. Non è uno che vuole solamente convertire, acquisire, non è uno che vuole acquisire qualcosa di nuovo, è uno che vuole, che ha qualcosa dentro che non può farne a meno. Questo dimostra che veramente è il vero significato di ger. Per questa ragione, quando viene qualcuno e viene ingannato e dice sì, va bene, ci convertiamo, fai un po' di Shabbat, oppure non fare Shabbat, paga dei soldi, paga 300 euro al mese per 10 rate addirittura, e noi ti facciamo diventare ebreo, questa persona viene completamente raggirato e ingannato. Una persona che viene ingannata diventa cattiva e fa dei danni. Il Talmud dice i gerim sono per Israele come una spina nel fianco. Per quale ragione? Perché quando una persona viene raggirata, viene ingannata, diventa cattiva. E purtroppo, siccome ci sono molte conversioni che vengono fatte non secondo l'Alaha, come l'Alaha dice che bisogna rimandare, bisogna vedere che veramente questa è una cosa che viene dall'anima, che l'anima non può fare a meno, che uno che vuole ritornare solamente a casa sua, ma non che ha un interesse secondario. E allora purtroppo molte conversioni non vengono fatte come prevede l'Alaha. Per cui molte persone arrivano a diventare ebrei, e gli si dice guarda che tu devi osservare lo Shabbat. Lo Shabbat? Ma lo Shabbat è una cosa talmente spirituale, talmente difficile e complessa, che un non ebreo che osserva lo Shabbat è colpevole di morte, perché lui non ha l'anima, il livello dell'anima spirituale per poter assorbire una santità del genere, non è, è incompatibile. Allora tu gli dici di fare una cosa che in realtà lui non è in grado di fare, e lui diventa una bestia cattivo, e questo crea gravi conseguenze. Per cui abbiamo spiegato quanto le conversioni facili e le conversioni all'acqua di rosa sono un grave danno per la sicurezza e per la legittimità che abbiamo per la terra di Israele. Abbiamo spiegato quanto sono gravi e sono dannose per coloro che si convertono. E adesso il terzo punto spiegheremo quanto sono gravi e dannose per Am Israel. Quanto facciano del male a Israele. Il fatto di essere ebreo praticamente è un qualcosa che non può essere legato né al cuore, a un'emozione, né all'intelletto, alla logica, al cervello, e né a una volontà, che è ancora più alto del cervello. È un qualcosa che deve venire dall'anima. È qualcosa che non ha nessun senso, nessuna logica, perché essere ebreo è veramente impegnativo, è difficile, è una follia diventare ebreo. Chi lo fa fare a una persona diventare ebreo? Quando qualcuno viene a convertirsi gli dico, ma sai che un ebreo, adesso che non sei ebreo, sei sbagliato, hai mangiato un maiale, non è la fede del mondo, magari non ti piace mangiare maiale, magari, però quando diventi ebreo e fai la conversione, ricevi una punizione, ricevi al tempo del Beit HaMikdash avresti ricevuto le frustate. Chi te lo fa fare? Cioè perché uno deve diventare, uno deve essere masochista proprio per diventare ebreo? La spiegazione è, ti dice, è vero, hai ragione, ma non riesco a farne meno. Quando uno dice non riesco a farne meno, è dentro di me, è più forte di me, è una cosa che non è intellettuale, logica, emotiva, volontà, è qualcosa che non posso, allora questo vuol dire che veramente lui, Ger Shenit Geir, come dice il Talmud, Ger era già prima che lui si convertiva, era già un Ger, Shenit Geir che si convertiva, un convertito che si è convertito, un converto che si è convertito, dice il Talmud. Per cui è qualcosa che è irrazionale. Praticamente ogni conversione è una prassi di pazzi, di folli, di irrazionali. Io dico, se uno è pazzo per diventare ebreo, ci sono molti pazzi nel mondo. Ci sono pazzi che vanno nel manicomio e sono pazzi che decidono di diventare ebrei, tutti e due pazzi. Uno è pazzo, purtroppo, per cose in maniera strana, uno è pazzo per Dio, non cosa può fare. Siccome è una cosa irrazionale, non si può, è una cosa che è legata all'anima, una qualcosa che viene da dentro, non si può dividere a metà, o c'è o non c'è. Per cui, uno può decidere Uno può dire, molti cristiani mi dicono, ci danno fastidio le immagini, secondo noi non è giusto rappresentare Dio con un'immagine, con una forma, con una scultura, con Cristo, Dio è spirituale, al di sopra cose. Infatti, e molti mi dicono, noi ci sentiamo molto vicini all'essere ebrei, alla religione ebraica. E queste sono tutte quelle persone che, per esempio, Abramo aveva avvicinato al monoteismo e queste persone avevano rinnegato il paganesimo e l'idolatria, però non sono rimaste ebrei, non sono mai diventate ebrei. Perché? Perché l'essere ebreo non è l'attaccamento a una filosofia, a un pensiero monoteista, ma è qualcosa di molto di più, è un'anima, è qualcosa che solo Dio dà. E Dio ha dato questa anima, quando gli ebrei sono arrivati sulla montagna del Sinai, ha dato questa cosa qua, e Dio ha detto, prima di tutto è Dio che la dà, perché non siamo noi a scegliere, ma è molto di più, non è anche un rabbino, un bettino ortodosso che dà l'anima ebraico. Il rabbino ortodosso non fa altro che rivelare che quella persona, quando era nata, aveva già un'anima ebraica, perché è pazza questa persona. È pazza di Dio, non può farne a meno, gli dice, cosa ti fa fare? Diventa più difficile essere ebreo, ti dice, sì, ma non posso farne a meno, è la cosa più dentro di me. Allora Bedì non è altro che un tramite mandato che Hashem ha deciso, che è la prassi che rivela, che dice veramente questo è un ebreo perché è pazzo di Dio. Questo è quel che fa Bedì. Per questa ragione noi dobbiamo capire che non c'è una via di mezzo. O si tratta di avere l'anima ebraica, o si tratta di non averla. Non c'è ebreo a metà. Ci sono quelli che dicono, io mi sento mezzo ebreo. La vera verità è che una persona è meglio che si avvicina al mondo ebraico e che non serva agli idoli, perché almeno non trasgredisce il peccato di avere immagini di Dio. Cioè, se uno decide, ad esempio, per dire anche nel mondo cattolico, ci sono delle correnti, come sappiamo,
evangelisti
loro non tengono immagini di Dio, alcuni non le tengono nelle sinagoghe, ma ce le hanno, alcuni non ce l'hanno del tutto, ci sono 100 forme, livelli di tipi, di livelli di immagini di chi più o meno astratto o non astratto, però comunque noi vediamo, cioè il concetto è che sicuramente uno che non ha un'immagine che rappresenta Dio è più vicino a un pensiero filosofico spirituale monoteista di quello che ha un'immagine. Poi sicuramente un cristiano è meglio che un buddista, perché un buddista non solo ha un'immagine che rappresenta Dio, ma proprio un idolo. Cioè, ci sono un'infinità di livelli, e più uno si avvicina a un credo, una fede, un Dio unico, astratto, è meglio, e più si allontana da un'immagine che rappresenta Dio, e meglio è secondo la Torah e secondo i 10 comandamenti. Tutto questo però non è lontano dal fatto di essere ebreo, è infinitamente lontanissimo, non infinito, anche infinito è già un limite, e non ha niente a che fare del tutto dal fatto di essere ebreo, perché un conto è il pensiero filosofico, monoteista e spirituale, e un conto è l'anima ebraica, essere ebreo, che non c'entra niente. Uno che si considera molto vicino al mondo ebraico, eccetera, eccetera, si considera legato, lui non ha il diritto di osservare Shabbat completamente finché lui non rivelerà, non toglierà, non dimostrerà che la sua anima è un'anima ebraica. Perché? Perché lui dovrà fare una trasgressione ogni Shabbat, perché finché lui non rivela questo, il fatto di essere legato a un pensiero ebraico filosofico, questo ancora non lo mette in grado di avere un livello spirituale di poter osservare lo Shabbat. E lui non ha il diritto di osservare lo Shabbat, lui deve fare una trasgressione. Ma lui ha già un'anima ebraica, lui vorrà convertirsi un domani. Finché lui non rivela questo qua, non finisce questo procedimento, lui non potrà osservare lo Shabbat secondo l'Alaha. E se la osserva, Chas v'Shalom, lui chayav mita, colpevole di morte. Perché la sua anima non è ancora pronta e non è ancora compatibile con il livello della così alto e infinito che lo Shabbat ci può dare, perché lui non è ancora arrivato a scoprire, però sicuramente la sua anima ne ha bisogno. Per cui da una parte si rifiuta una persona e si allontana una persona che vuole convertirsi, ma dall'altra parte uno che veramente sente il bisogno e si considera, si sente ebreo, è un dovere avvicinarla, convertirla, perché non è altro che riscattare e riportare a casa un'anima che si trova straniera in un corpo che ufficialmente non è ebreo, ma in realtà l'anima è ebrea e ha bisogno di reintegrarsi e ritornare alle sue origini. Per cui ho risposto alla domanda che è stata chiesta prima da Guido, che non esiste una via di mezzo appartenere, cioè uno può, sicuramente se appartiene al pensiero filosofico è molto più lontano dall'idolatria ed è sicuramente un grande passo, ma non è più vicino all'essere ebreo di quell'altro che, perché non esiste più vicino, o c'è l'anima o non c'è l'anima, cioè è meglio, ma non è più vicino, è sempre infinitamente lontano dal fatto di essere ebreo, perché essere ebreo è un'anima che viene data solo nel momento della, cioè viene rivelata nel momento che uno va davanti a un bedino e dice io voglio essere ebreo, allora si rivela questa cosa qua che comunque c'era già da prima, dal momento che lui era nato. Stavamo dicendo prima che il fatto di essere ebreo, di fare questa conversione facile e ingannare le persone, che crea un danno sia alla sicurezza dello Stato di Israele, il popolo di Israele e anche Israele che si trova nel mondo, sia crea un inganno e una cattiveria nei confronti di chi si converte e crea anche un grave danno a tutti gli ebrei. Perché quando una persona viene considerato e viene nominato ebreo anche quando lui non lo è, e viene chiamato ebreo, è chiamato al sefer quando lui non è stato veramente, non si è convertito secondo, non è veramente un ebreo secondo l'alaha, cosa succede? Succede che causa un grave danno a tutti gli altri ebrei e dimostra che cosa? Che l'essere ebreo non è più qualcosa di talmente elevato che Dio ci ha dato durante quando Dio ci ha elevato sulla montagna di Sinai, ci ha dato la Torah, ci ha dato questa anima ebraica. No! L'essere ebreo diventa come un club, diventa come l'appartenenza Scientology, appartenenza a un gruppo spirituale. Ma questo non vuol dire essere ebreo. Per cui viene causato un grave danno anche a coloro che erano ebrei e hanno un'identità, hanno il concetto di identità di essere ebreo, viene denigrato, viene abbassato, viene completamente rovinato. Per cui il non ebreo viene ingannato, la terra di Israele perdiamo legittimità e viene perso il valore dell'identità ebreo, viene degradato questo concetto così importante, così elevato. Per questa ragione il danno viene fatto a tre persone quando si fanno delle conversioni facili. Cioè in tre filoni si divide il danno. Agli ebrei, ai non ebrei e alla legittimità e alla nostra appartenenza alla terra di Israele. Perciò ci sono delle persone che sono ebree, come oggi ho incontrato una donna, che è un architetto importante, i suoi due genitori sono ebrei, i suoi nonni sono ebrei, lei è ebrea a tutti gli effetti, suo figlio è ebreo a tutti gli effetti, e lo sapeva di essere ebreo. Sì, la mia nonna mi dice che, no, che il fatto di essere ebreo viene tramandato dalla mamma, che questo è un altro punto molto importante, che è legato a tutto quello che noi stiamo dicendo, che spiegheremo tra poco. Ebbene, è vero tutto questo, che ci sono le persone che hanno questo grande dono, che hanno quest'anima, questo qualcosa, così grandioso, così infinito, non lo sanno neanche di avere. Ci sono delle persone che hanno dei tesori nascosti, hanno delle doti incredibili, ci sono dei cantanti lirici che per anni hanno fatto dei mendicanti in mezzo alla strada, come Alvarez, che non sapeva neanche, poi quando un giorno hanno detto morto di fame, l'ultima spiaggia, proviamo a cantare, sono diventati tra i più grandi tenori che ci sono al mondo. Molti hanno delle cose incredibili nascoste dentro, che se le trascinano per anni, un giorno scoprono di averle e un giorno esplodono, escono fuori. Così anche molti ebrei, perché per molte persone che nascono da ebrei, perché decidono di convertirsi chi ha 20 anni, chi ha 40 anni, chi ha 50 anni, che questo tesoro, questa anima ebraica, non si sa perché in un certo momento esplode, non riesce più a resistere, a rimanere nascosta. O perché c'è un risveglio dall'alto, o perché c'è stato un evento che l'ha portata a questo fatto. Però noi non possiamo, siccome è una questione che è irrazionale, che è una cosa di anima, quando si parla di anima non c'è una logica. Perché quando lui è arrivato a 35 anni e si svegliava, che ha questo 50 anni, non c'è una logica. Se fosse stato logico non sarebbe stato ebreo, perché l'ebraismo è la logica non c'entra niente. Siccome non è logico, non si può neanche capire come mai in quel momento, in quella circostanza, esplosa quest'anima e ha deciso di ritornare alle sue radici. Comunque, ci sono delle persone che trascinano questo tesoro, questo bagaglio spirituale così grande, così elevato, senza neanche rendersene conto, con tanta semplicità. E poi invece ci sono quelle persone che sono resi, che la loro anima è un'anima ebraica, che loro vogliono ritornare a essere ebrei, e che loro impazziscono e vogliono a tutti i costi e fanno tutti i massimi sforzi, non riescono perché non riescono a trovare il Dio, non riescono a trovare la strada, eccetera, eccetera. Allora uno potrebbe dire, ma dov'è la giustizia? Quella persona là non è ebrea, non se ne accorge neanche di avere questo bagaglio e non fa niente per rispettare questa esigenza, questa anima che lei ha. E io che io la sento, faccio tanti di tutti questi sforzi e non riesco a raggiungere, non riesco a arrivare a questa meta così importante. Dov'è la logica? Non c'è logica. Se uno cercherà una logica nella conversione, ricordatevi, non è più una conversione, non è più ebraismo. L'essere ebreo è un qualcosa di completamente irrazionale e illogico. Per cui anche questo fa parte dell'irrazionalità dell'essere ebreo. Quello ce l'ha, non sa di averlo, ma anche quella persona che è esplosa all'età di 50 anni, anche lui ce l'ha avuto per 50 anni e non ha saputo di averlo. Come quello non per 50 anni non esplosa questo suo sentimento ebraico, questa esigenza spirituale dell'anima, quell'altro ce l'ha e non sa di averlo, magari un giorno esploderà, magari purtroppo ci sono delle persone che tutta la vita non è mai esploso. O perché sono talmente materialisti, o perché non hanno avuto dei meriti dei padri, degli avi. Ci sono delle persone che esplodono queste bracità perché è il merito degli avi che in cielo pregano per quest'anima, che dicono quest'anima che ritorna indietro alle sue origini. Allora, siccome un'anima ebraica però si trova straniera, allora dal cielo pregano e quest'anima ritorna indietro alle sue origini grazie agli avi che in cielo pregano per lei, perché dicono non è giusto. Ricordatevi, logica e ebreo sono due opposti. Per questa ragione io trovo in continuazione persone che sono ebrei a tutti gli effetti e o che non gliele può fare di fregare di meno, purtroppo, questo è veramente una cosa incredibile, o proprio non ne sentono nessuna esigenza spirituale, non c'è nessuna ragione. Però il nostro dovere è, coloro che sono già ebrei, spiegargli il loro bagaglio spirituale, quanto elevato e quanto la loro anima ha bisogno di cibo, ma non cibo spirituale monoteista, ma la Torah proprio, questo è il cibo dell'anima ebraica. E coloro che a un certo momento della loro vita esplode questa esigenza di essere ebrei e questo ritorno alle origini e di riportare l'anima al suo posto giusto, è giusto che loro si sforzano e si applicano e si sbattono per arrivare a questo percorso, come è giusto e doveroso a coloro che devono aiutare queste persone, di aiutare da una parte, ma anche dall'altra parte di mettergli dei problemi proprio per raffinare questa esigenza e dimostrare ed essere appurare che questa è un'esigenza dell'anima, un'esigenza irrazionale, un'esigenza che non ha nessun senso, un'esigenza solo spirituale basta dell'anima, non un qualcosa razionale, un qualcosa di perché io. E questa è anche una delle ragioni che molte volte si trovano persone che vogliono diventare ebrei perché hanno origini ebraiche. Allora uno potrebbe dire, io perché ho le origini ebraiche? Non c'è bisogno. È certo che uno ha le origini ebraiche, è molto più propenso, molto più probabile che lui potrebbe avere un'anima ebraica, perché le anime ritornano prima, diciamo, nelle proprie origini. Ma comunque l'essere ebreo non ha bisogno di essere razionalizzato col fatto di avere un'origine ebraica. L'essere ebreo è un'esigenza dell'anima, è chiuso. E questa esigenza viene solo accontentata con Torah e Mitzvot. Finito. A questo punto ci rendiamo conto quanto sia veramente grave, quanto sia veramente cattivo quando uno Stato ebraico faccia una legge appositamente che permette una conversione non secondo l'Halakha, e questo, quando Reda ha sollevato questo argomento e lo Stato ha risposto che questo è stato fatto in maniera voluta, non solo il danno che ha causato di matrimoni misti e questo ha portato una Shoah spirituale, una perdita di migliaia, di 50% del popolo ebraico, questo è gravissimo, e tutti quelli che non hanno combattuto abbastanza, l'unico che ha combattuto dall'inizio è sempre stato solo il Rebbe, perché il Rebbe guarda lontano, guarda l'integrità e la continuità dell'Am Israel, al di sopra di qualsiasi interesse, che sia di soldi, qualsiasi di interesse, di anche quando il Rebbe ha dovuto rovinare, perdere le sue tanti finanziamenti, tanti ebrei americani un po' vicini al movimento Reform, che finanziavano il movimento Chabad, hanno smesso di pagare, di dare soldi, il Rebbe non ha mai guardato interessi economici, il Rebbe sempre ha guardato la spiritualità di Am Israel. Ed è per questa ragione che questo è un argomento molto importante, che non bisogna mai sottovalutare il danno che, e le conseguenze che vengono fatte da, questo, da queste conversioni facili, perché questo veramente è un inganno, è poi anche un imbroglio molto grave che viene fatto, che va assolutamente bloccato. Il fatto di essere ebreo, abbiamo detto prima, è un qualcosa che viene dato dalla mamma. Come mai è la mamma che dà questo fatto di essere ebreo? Perché l'anima è legata alla mamma e non al papà? Anche perché quando noi andiamo a vedere la Torah, le tribù venivano decise dal padre. Cioè, se uno apparteneva alla tribù di Reuven, veniva deciso dal fatto che suo padre apparteneva alla tribù di Reuven, non dalla madre. Vuol dire che da un punto di vista il padre è più importante della madre. Quando si parla però di anima, di chi trasmette l'anima ebraica, questa è la madre che lo dà. E qua ci si potrebbe chiedere la domanda, come mai è proprio la mamma che dà l'ebraicità e non il padre? E in base a quello che abbiamo spiegato fino adesso, potremmo capire questo ulteriore dettaglio. L'appartenenza alla tribù non è una questione di anima, ma una questione di tipo di servizio di Hashem. La tribù di Reuven serviva a Dio in una certa maniera, la tribù di Issachar studiavano la Torah, la tribù di Zebulun servivano a Hashem nel commercio, quelli nello studio, quelli in questo, ma ognuno aveva un altro approccio di studio, di spirituale. Questo concetto viene tramandato dal padre, perché il padre dà la spiritualità, il padre dà il tipo di servizio. Se uno ha padre di Issachar, lui sarà uno che studia la Torah come Issachar. Bene. L'anima ebraica non è una concezione spirituale, non è una filosofia monoteista, abbiamo detto prima, ma un'anima. Ma allora cosa vuol dire l'anima ebraica? Cosa vuol dire avere un'anima ebraica? L'anima ebraica è qualcosa di irrazionale. È un'entità che è legata a Hashem in maniera completamente irrazionale e in qualsiasi situazione non è disposta a slegarsi da Hashem. Vi do un esempio. Quando ci sono state le conversioni forzate fatte in Spagna, molti ebrei sono stati portati in piazza nei grandi roghi, e in pubblico venivano messi davanti a una scelta: o convertirsi al cristianesimo o bruciati in pubblico. Ebbene, sapete che gran parte degli ebrei hanno preferito morire pur di vendere, di abbandonare e di denigrare la loro anima, la loro origine ebraica. È vero che alcuni ebrei hanno deciso di ingannare e far finta di essere cristiani e sono diventati i famosi ebrei merrani. Questa è stata una minoranza. E molti si sono posti un quesito molto strano. Quando gli ebrei sono stati portati in piazza, c'erano molti ebrei assimilati, c'erano molti ebrei molto benestanti, ricchissimi, che non gli mancava niente nella vita, ebrei che non erano neanche particolarmente osservanti. Come mai quegli ebrei, davanti a quella scelta lì, davanti a quella situazione, hanno preferito uscire, perdere la vita? Avevano tutto, erano così ricchi, potevano
dire va bene, o potevano dire che accettavano la religione cristiana in maniera esterna, però dentro non, in realtà non l'accettavano, o avrebbero potuto, comunque con tutta l'abbondanza materiale che loro avevano, potevano benissimo, vivevano benissimo, cioè come mai? E poi si parla di ebrei assimilati, ebrei che non osservano. Se tu veramente ti interessa Dio, allora capisco se sei un ebreo osservato, servi lo Shabbat, eccetera, eccetera. Quando arrivi in una situazione in cui tu devi perdere la tua anima ebraica, non sei disposto a perderla, sei disposto anche a farti uccidere pur di non perderla. Ok, posso ancora capire. Ma quegli ebrei assimilatissimi, come mai loro hanno preferito, hanno detto, no, noi moriamo pur di non farci convertire, come mai? L'essere ebreo vuol dire avere un'anima ebraica. Questo vuol dire, nell'anima ci sono 5 livelli, che adesso non entrerò a spiegarvi, ma il livello più alto dell'anima, quello di Yechidah, quello che si rivela nel giorno di Kippur, alla fine, alla quinta preghiera di Kippur, perché noi ogni giorno riveliamo 3 livelli dell'anima, che facciamo 3 preghiere. Shabbat e Yom Tov riveliamo 4 livelli dell'anima, solo Kippur che facciamo l'unico giorno all'anno che facciamo 5 preghiere, che riveliamo il quinto livello dell'anima, che tra l'altro questi 5 livelli sono legati ai 5 livelli della salvezza che troviamo nelle parasha di Vaera. E qui potremmo collegarci ampiamente su questo argomento, che sono legati tra l'altro su 4 lettere del tetragramma, sono i 4 livelli dell'anima. E poi c'è il kutsuo del yud, che è legato al 5° livello dell'anima. Adesso non voglio allargarmi troppo perché qui veramente è un argomento interessantissimo. Comunque, il 5° livello dell'anima è il livello di Yechida. Il livello di Yechida, quella è il vero anima, si rivela quando si rivela l'Yechida. L'essenza dell'anima si rivela nell'Yechida. Cos'è Yechida? Un legame infinito, irrazionale a Dio in qualsiasi situazione. Quando quegli ebrei assimilati lontanissimi si trovavano in piazza e venivano posta la questione conversione o morire? Quegli ebrei non avevano mai sentito la loro anima esplosa, perché la loro anima era sommersa nel materialismo, nell'abbondanza materiale che loro avevano. Il mangiare, il bere, la mondanità li faceva dimenticare che loro avevano un'anima spirituale, una parte di così. Ma quando arrivava quel momento in cui loro si sentivano scelti la domanda, dove ti trovi tu? Tu che cosa hai? Tu vuoi vendere la tua anima o hai un'anima ebraica? In quel momento si rivelava il 5° livello dell'anima. Questo è il vero, l'essenza dell'anima è il 5° livello, il livello di Yechidah, che non è disposta a staccarsi da Dio in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, in qualsiasi logica. In quel momento si rivelava la Yechidah. E in quel momento veniva fuori l'irrazionalità, che è la vera identità, l'essenza dell'anima, è proprio questo legame irrazionale a Dio, che non era disposto a staccarsi da Hashem. Quegli ebrei hanno dato la loro vita pur essendo assimilatissimi e non osservanti, perché un conto non essere osservante, e tu credi di illuderti, di non staccarti da Dio quando tu non osservi lo Shabbat, anche se in realtà ti stacchi da Dio. Poi non ti dice, fa niente, non mi sto staccando, no, fa niente, tanto non sto facendo Shabbat, Dio mi vuole bene lo stesso. Ma quando uno viene messo davanti a una domanda, una questione, un bivio, o qui, allora si rende conto che in quel momento si staccherebbe da Dio, allora in quel momento si rivela l'essenza dell'anima, al livello di Yechidah, al 5° livello, quando viene fuori la Yechidah, cari amici, non ce n'è per nessuno. Anche quegli ebrei lontanissimi hanno detto, no, noi staccarsi da Dio, noi inchinarci a un idolo, noi non c'è, no, qualsiasi prezzo noi non lo faremo. Si sono fatti uccidere, questo vuol dire l'anima. Siccome allora l'anima è la vera identità dell'anima, è l'identità, è la Yechidah, è l'essenza dell'anima, che è un legame infinito e razionale a Dio, e su questo argomento di Yechidah, l'unico in tutta la storia ebraica è il Rebbe di Lubavitch che spiega cos'è il valore, cos'è il significato di Yechidah. Neanche gli altri Rebbe di Lubavitch spiegavano cosa vuol dire Yechidah. L'unico che veramente ha ampliato e ha spiegato questo argomento e ha veramente in maniera incredibile e nel Mamarim delle Sechot del Rebbe, che un giorno potremo approfondirlo ancora di più, allora capiamo che l'essere ebreo, l'anima ebraica, è un qualcosa di, è un attaccamento a Dio infinito e razionale. Questo vuol dire anima ebraica. Il padre cosa dà? Il padre tramanda allora l'uomo, cos'è la differenza tra l'uomo e la donna? L'uomo è spirituale, la donna è più di spirituale. La donna ha sacrificio, la donna ha devozione e è disposta a qualsiasi prezzo
di dare la propria vita per i suoi figli. Cioè, nella donna, il Rebbe spiega, c'è una marcia in più in confronto dell'uomo. L'uomo può essere molto elevato spiritualmente, infatti la spiritualità viene tramandata dal padre. Il livello spirituale del servizio divino viene dato dal padre, per cui tu appartieni a una tribù che è il livello di spiritualità che tu puoi avere di tipo di servizio divino. La donna ha una marcia in più diversa dall'uomo, che la donna ha più la concezione di sacrificio. Lo si vede nella mamma, che lei è quella che partorisce, che soffre 9 mesi, che è quella che allatta. Sapete quanto è un sacrificio allattare i propri figli, rimanere svegli di notte, svegliarsi ogni 3 ore e stare lì? Un uomo non potrebbe sopportare questo. Perché Hashem ha fatto che la donna è quella che partorisce, perché che fa crescere il bambino? Perché nella donna c'è di più il concetto di sacrificio per un figlio, per un prossimo. Per cui nell'anima della donna c'è più la predisposizione, il concetto dell'anima ebraica, che non è l'uomo. Il Rebbe spiega il verso nella parasha di Vehi, l'ultima parasha del libro di Bereshit, proprio così. Quando Jacob incontra suo figlio, Yosef, quando lui sta per morire e lasciare questo mondo, dice Jacob a suo figlio Yosef, figlio mio, ti voglio bene. Tua mamma quando è morta, io l'ho lasciata, l'ho seppellita sulla strada a Betlehem. È vero, non sono stato molto generoso. La mia unica e mia moglie preferita, io non l'ho seppellita nella tomba privilegiata, quella dei nostri avi e quella di Adamo, lì ho messo Elea. Tu potresti essere arrabbiato con me per aver fatto una cosa del genere, ti posso capire, lo so. Allora Yaakov dice a suo figlio un messaggio molto importante: caro Yosef, tu devi sapere, sai perché io ho seppellito tua madre per la strada e non nel posto privilegiato? Tu non devi farti di questo, perché tua madre, lei, quando gli ebrei andranno in esilio, verranno deportati, passeranno dalla tomba di Rachel, e allora lì potranno i figli di Israele pregare sulla tomba di tua madre, e tua madre pregherà davanti a Hashem, che Hashem salvi e riporti gli ebrei della diaspora e li raduni indietro. Dice Jacob a Yosef: io l'ho seppellita lì perché per il bene di Am Israele, perché lei è quella che pregherà per i figli di Am Israele, non è una cattiveria che io ho fatto, è per dargli questo privilegio, questo onore che lei pregherà per loro. Jacob voleva, prima di morire, spiegare a suo figlio perché lui si era comportato un po' in maniera, diciamo, scorretta, visto che la sua moglie preferita era Rachel, era giusto che lei venisse seppellita proprio lei nella Maravata Machpelah Hebron e non Lea. Il Rebbe dice su questo fatto, Jacob sta dicendo a Yosef una cosa ancora più profonda: sappi, Jacob dice a Yosef, sappi Yosef, tua madre è disposta a rinunciare una spiritualità così elevata di essere seppellita nella tomba di Maravata Machpelah, dove è seppellito Adamo, Abramo, Isacco. Sai perché? Perché lei preferisce essere vicina ai suoi figli, poter pregare per loro quando loro usciranno in diaspora, verranno deportati dalla terra di Israele, verranno portati fuori. Lei è l'unica, lei è disposta a pregare per loro e salvarli. Lei ha la forza dell'autosacrificio e di rinunciare alla spiritualità pur di aiutare i suoi figli. Questa è la donna. E questo è il messaggio che vuole dare Jacob a Yosef. Per questo tua madre è stata disposta a essere seppellita sulla strada. Non pensare che l'ho fatto per cattiveria, l'ho fatto perché lei ha la forza di sacrificio. Tua madre è una marcia in più, tua madre è di grande valore. E siccome la donna, dice il Rebbe, è quella che ha nel suo DNA inciso molto di più dell'uomo il concetto, lei vive il concetto di sacrificio per i suoi figli, di sacrificio per Am Israel nel caso di Rachel, per questo lei che tramanda l'anima ebraica, perché l'anima non è un concetto di spiritualità. Il fatto di essere ebreo non è una filosofia spirituale monoteista, questo è l'uomo. L'anima è qualcosa di molto di più, è qualcosa di irrazionale. E l'irrazionalità viene fuori nel con uno si sacrifica per il prossimo, è qualcosa di irrazionale. Io sono disposto a dare via me stesso per il prossimo. Questo vuol dire irrazionale. Essere spirituali non è irrazionale, e non è anima ebraica, non è Yechidah. L'uomo non può dare l'anima ebraica perché lui non è razionale, lui è spirituale, si eleva spiritualmente, si avvicina a Dio. Ma l'anima ebraica è qualcosa di molto più, deve essere spirituale, qualcosa di attaccamento irrazionale che viene molto di più dalla donna che non dall'uomo, perché la donna ha molto più questo concetto ed è per questo che la donna è quella che tramanda l'anima ebraica. Ed è per questo, questo è legato a quel che spiegavamo prima, il concetto, il valore dell'anima, dell'essere ebreo, che l'anima, che il fatto di essere ebreo non è una religione, ma è un qualcosa di essere di anima, è qualcosa che ci è stato dato sulla montagna di Sinai, la conversione non vuol dire, non si può chiamare conversione, tu non sai, non puoi convertire qualcosa. L'anima non puoi convertire, a che anima ebrea? Ebrea, se non è ebrea, non è ebrea. Finito, puoi convertire gli euro in dollari. Adesso puoi rivelare solamente qualcosa che è nascosto dalla... E questo concetto è un concetto di irrazionale, che per questo è legato proprio alla donna, perché lei è quella che ha il concetto, questo valore di razionalità, di spiritualità. Per questa ragione, dopo questa lezione, possiamo capire quanto è importante essere ebreo, cosa vuol dire veramente essere ebreo, cosa vuol dire mio Yehudi, e quanto è il danno che la legge di Israele, che in Israele viene fatta, che manca la parola Kalaha. Però noi abbiamo il dovere, a ognuno che conosciamo e che ognuno che vuole convertirsi, dire, guarda che se vuoi convertirti, da una parte ti fanno, è giusto che ti fanno difficoltà, perché solo allora dimostri veramente che qualcosa di irrazionale, di profondo, di elevato, di anima, che non puoi farne a meno. E dall'altra parte sappi che da una parte hai tanti privilegi, perché hai tanti impegni spirituali, ma dall'altra parte se non sei a livello, crea un grave tuffo nel vuoto, è una grave difficoltà per te stesso e ti inganni di essere qualcosa che non potrai mai essere, è una cosa molto difficile, è una cosa molto grave. Per questo tutti noi abbiamo il dovere di avvisare nei nostri confronti, nei confronti di chi noi conosciamo, di spiegare cosa vuol dire veramente essere Yehudi. Shalom, shalom.